Slash Radio Web presenta Slash Cartoons.
Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità.
Lady, lady, lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu.
Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò.
Heidi, il tuo nido è sui monti.
Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Se lo lanci o lo respiri, ti dà subito l'allegria.
Eccoci qui a Slash Cartoons, la quarta puntata di questa serie mensile. Naturalmente, insieme a noi in diretta ci sono le nostre moschettiere, o meglio, le occhi di gatto di Slash Radio Web dello spazio Cartoons. Barbara Zanatta, bentornata.
Un buon pomeriggio, ben ritrovata a tutti.
Cara Barbara, Francesca Modena anche con noi.
Ciao Bex, grazie a tutti.
Ciao Francesca. Michela Galetto.
Ciao. Vi siamo mancati?
Assolutamente sì, Michela, ma abbiamo colmato questa mancanza. Anna Maria Ceglia,
ciao,
anche.
Evviva. Ciao, sono qui con il mio cagnolino.
E vai.
Anche lui vuole partecipare.
Hai visto? E allora è bello, siamo in formazione tipo. Mandiamo un abbraccione a Anna Variale che ci ha fatto compagnia nelle prime puntate. Magari chissà, più avanti tornerà anche in nostra compagnia. E tra poco andremo a introdurre. Io ho fatto un po' tirare il collo in questi giorni perché abbiamo intessuto un bel po' di relazioni e nelle prossime puntate, da adesso alle prossime puntate, introdurremo anche la figura dell'ospite. E quello di oggi è una voce che i nostri ascoltatori e le ascoltatrici riconosceranno sicuramente, forse potrebbero addirittura restare confusi perché lo andranno a legare a personaggi a partire dal mondo dei nostri cartoons amatissimi, ma anche a film, a serie TV, a film di animazione, a mille cose, perché lui è una delle voci, ma è anche un attore in carne e ossa e non solo voce, tra i più amati e apprezzati. Tra pochissimo arriverà. E quel che vi volevo chiedere, se nel frattempo per prepararvi ragazzi avevate, beh, intanto se su di lui, ancora non diciamo il suo nome e cognome, se avete studiato e se sapevate tutto, perché c'è un curriculum che sono 10 pagine, è una cosa difficilissima.
Non finiva più l'elenco.
Sì, direi di sì.
Abbiamo studiato, sì.
Sì, sì.
Avete studiato,
anzi,
eh?
Abbiamo, sì, scoperto anche cose interessanti.
Ecco,
esatto.
Per esempio, una cosa sorprendente, per esempio, Barbara?
Beh, adesso non voglio dire, ma ad esempio una pubblicità che passa 1000 volte.
Esatto.
E non l'avevo assolutamente associato ad uno dei telefilm che ho più amato, e lui era uno dei personaggi, forse davvero il mio preferito, e non ero riuscita ad associare per niente la voce fuori campo della pubblicità a questo personaggio. Quindi sono rimasta un attimino surprise.
Quindi è vero, perché non avevo detto pubblicità, c'è anche la pubblicità tra le mille cose che fa lui. Francesca, tu dicevi?
No, non ho detto nulla, in realtà era un commento sulle 4 occhi di gatto, che non c'entra nulla, quindi passo.
Vabbè.
E invece gli occhi di gatto piccole donne va bene lo stesso, perché occhi di gatto siamo in 3, l'altra potrebbe offendersi.
No, vabbè, ce la riservo.
Che non vedo l'ora.
C'è Matthew.
Brava, c'è Matthew.
C'è Matthew.
Scusate, ma Slash Radio Web abbiamo una versione estesa delle Occhi di Gatto.
No, se i tre moschettieri alla fine erano in quattro, le tre Occhi di Gatto possono essere in quattro.
Benissimo,
c'è
benissimo.
Anche Matthew.
Siete il nostro poker bene, servito, non a caso, e quindi vi gettiamo in pasto con sommo piacere il nostro graditissimo ospite, un grande artista, una persona dalla generosità umana e professionale unica, Mino Caprio, bentornato.
Occhi di gatto.
Buonasera.
Ma questa è la stessa d'ingresso.
Buonasera a tutti. Buonasera. Al mio pregiatissimo amico, soprattutto a Renzo. Caro Renzo.
Caro Mino, che bello. Mino, una cosa bella che adesso svelerai alle nostre partecipanti, agli ascoltatori, alle ascoltatrici, è che tu ci hai praticamente iniziato con alcuni di questi cartoon, perché siamo andati a spulciare nel tuo ampio curriculum e c'è roba per la quale eri un bambino praticamente, un bambino no, ma un ragazzino sì.
Questo vuol dire che c'è un incalzare dell'età abbastanza, come dire,
ma no, non in quel senso volevo dirlo.
Gli anni aumentano, caro Renzo.
Ma no, l'hai presa proprio da un brutto versante. Senti, la prima curiosità, intanto, in quelli che sono stati tempi sicuramente artigianali, quasi eroici, perché sappiamo che l'ondata dei cartoni giapponesi nella seconda metà degli anni 70 è un po' esplosa oltre le aspettative di chi aveva importato questi prodotti di intrattenimento. Tu avevi già dato avvio a una carriera che era giovane e promettente, poi si sarebbe sviluppata. Tu come incappi esattamente in questo filone?
Beh, il momento genetico è sancito dalla mia entrata sul personaggio di Ataru. Devo dire che il doppiaggio per questi
Ataru Moroboshi nella serie La Mulo, diciamo, per chi non avesse colto subito.
La Mo, l'inconfondibile voce di Rosalinda Galli, che dovresti contattarla.
Che assolutamente lo faremo.
Da dire,
che ti dava del tesorino, quindi.
Del tesoruccio.
Tesoruccio, sì.
Insomma, ecco, il doppiaggio secondo me ha migliorato, ha ottimizzato certe espressioni un po', come posso dire, espressioni dei cartoni giapponesi un po' fisse, meno mobili rispetto ai cartoni americani, ad esempio, no? E quindi lì in quel caso la voce è stata predominante e caratteristica anche di personalità del personaggio stesso. Dei personaggi stessi. Quindi sì, io sono entrato nel mondo di Lamù.
Ecco, quando sei stato chiamato a lavorare su questo personaggio, che tipo di accesso avevi alla serie? Ti sei documentato? Hai visto degli episodi? Hai visto un po' in lingua originale? Come hai approcciato proprio a questo tipo di lavoro?
Ma senza dubbio il direttore o la direttrice dell'epoca, adesso non ricordo più il nome, che viso, sicuramente mi avrà dato, infarinato e impreziosito per quello che riguardasse sia la storia che il personaggio. Devo dire però, in verità e per correttezza, che non sono stato l'unica voce, perché poi sono subentrati e Fabrizio Manfredi, ma anche Riccardo Rossi, che sono due esponenti del doppiaggio molto importanti. Perché ancora questi signori, come per carità, con umiltà lo dico, anche il sottoscritto, abbiamo avuto dei direttori davvero importantissimi, fondamentali per la nostra crescita e la nostra formazione di attori doppiatori. Purtroppo quei direttori poi col tempo sono venuti a mancare. Ora c'è una sorta, mi dispiace dirlo, di appiattimento. Ci sono cioè voci sicuramente professionalmente ineccepibili, però non c'è più quella creatività arrivo a dire anche genialità di prima, anche perché i direttori di allora venivano tutti dal teatro, capito?
Sì.
Questo è un dato da non sottovalutare.
Ataru Moroboshi, restando poi nell'animazione, quindi è stato il primo questo, è arrivato poi subito dopo Ranma o Arale? Forse Arale, dottor Slump.
Arale, io ricordo che il direttore fu, non so se interessa ai vostri radioascoltatori, però ecco, fu Bruno Cattaneo, anche lui ci ha lasciato. E Bruno Cattaneo addirittura mi faceva le convocazioni al telefono, nel senso che non c'era una signorina addetta alle convocazioni, era proprio lui, era la famosa fase artigianale a cui tu ti riferivi poc'anzi nell'introduzione del tuo discorso, e mi diceva: no, sono Bruno Cattaneo, perché aveva questa voce. Ma Bruno Cattaneo io già lo conoscevo per averlo visto e ammirato negli sceneggiati TV degli anni 60-70, quindi per me non era uno sconosciuto, capito? Ecco l'importanza di questi grandi direttori. E lì chi incontrai? Mi sono imbattuto in colleghi come Alessio Cigliano, importante anche lui, che poi si è formato attraverso IAR. Vi ricordate? E poi Marco Mete, anche lui altro nome importante, e anche un direttore fra i più bravi attualmente. Sì, di Arale devo dirti poco, perché la memoria affonda in radici lontane.
Avevi pure un personaggio particolare, Mino, perché con il tocco del maestro Akira Toriyama lo portava ad autoritrarsi in maniera estremamente autoparodistica, come un robottino un po' ottuso, e la sua voce era la tua in Italia.
Sì, probabilmente perché ero io ottuso.
Ma
nella
no, di sicuro non eri un robottino, però.
Assonanza vocale, probabilmente.
No, un robottino non ero, però ho conservato la vocalità dei robot, perché poi mi capitò, dopo tanti anni, di doppiare C-3PO in Star Wars.
Già.
Infatti sono rimasto.
Robot di quello. È vero.
Ecco, un personaggio che oggi definiremmo politicamente scorretto, che nei cartoni animati di oggi non avrebbe cittadinanza, era invece il maestro Apposai di Ranma.
Sì, esatto. Quindi ecco, Apposai è il più recente.
Sì, siamo già qualche anno dopo. Sì. Ecco, che personaggio era quello, e come te lo sei inventato, considerato che era un mezzo maniaco, diciamolo proprio.
Sì, questo sì, è vero. Ma noi cerchiamo professionalmente, e anche per me era deontologia, di riprodurre un po' i suoni della vocalità originale. Però facendola sempre un po' nostra, ma sai, lì era golosamente attratto dal pizzo delle sottane e quindi dalle giovani signorine per cui sì, così bisognava metabolizzarlo in quel modo. Non lo so se ci sono riuscito, comunque ci siamo divertiti, questo sicuramente, divertiti dall'etimologia del divertere, del cambiare direzione, ecco, rispetto ai filoni che noi affrontiamo quotidianamente.
Anche se effettivamente poi andando avanti, passando per i Simpson e arrivando a uno dei personaggi per cui sei più universalmente noto in era moderna, a livello di politicamente scorretto, dove ti sei divertito di più è stato con Peter Griffin, no?
Ma sicuramente, Peter Griffin risale, dunque i primi episodi, che furono 7 o 8, non ricordo bene, e si pensava che avessero la durata del volo di una farfalla. E invece non è stato così. E devo dire che probabilmente i Griffin hanno superato come interesse, come fantasia, come testi eccezionali di Seth MacFarlane, che è un grandissimo umorista, attore, regista, produttore, un po' tutto, e hanno superato anche gli stessi Simpson, che sono ancora più longevi dei Griffin, perché penso che dei Simpson siamo al 37° anno, mi sembra.
Mamma mia!
Sì, sì. E i Griffin invece, dunque, risalgono i primi episodi, come stavo per dire, nel 99.
Sì, sono una decina d'anni dopo.
Sì, io ricordo ancora la bravissima direttrice Loris Scaccianoce che ci convocò in sala. Noi non abbiamo fatto alcun provino, noi della famiglia Griffin, come anche altri, gli amici di Peter. E ci fu un fermo immagine, la direttrice suggerì al fonico: senti, mi fai un fermo immagine del personaggio che deve doppiare Mino? Ecco, Mino, questo è il personaggio, era un personaggio sui generis, dissacrante, un po' egoistello, anche vilipendioso a volte, perché non tardava le critiche in modo satirico su tutto e su tutti, gli americani, ebrei, italiani, su tutto veramente. E questo fu l'inizio della saga griffiniana.
Senti, insomma, ma la risata di Peter Griffin, che è una cosa che ogni volta che ti invitano a una fiera immagino che tu debba fare centinaia se non migliaia di volte, sì, per compiacere i fan, è una cosa che è venuta spontanea o che hai lavorato?
Allora, guarda, basta vedere l'originale. Io invito comunque i vostri ascoltatori a sentire anche l'originale dei film, delle serie. Tu dici, ma che ti dai la zappa sui piedi?
Infatti, no, ma infatti, detto da un doppiatore è una cosa rara.
Secondo me vanno sentiti entrambi, ecco, e poi fare un po' anche le differenze. Dunque, la risata, mentre la vocalità per la sua interezza è lontana dalla profondità vocale di Seth MacFarlane, la risata è fedele invece al personaggio. Sì, l'ho riprodotta. E tu dici, ma te lo chiederanno e te l'avranno chiesto in tanti, ma sicuramente. Sai soprattutto dove? Per vicissitudini di salute negli ospedali, no. Gli infermieri, i medici, quando vogliono dei vocali, subito mi dicono, mi fanno parlare un po', quando descrivono l'anamnesi della mia patologia, poi a un certo punto, ma lei è il doppiatore di... Dice sì, perché di film, ma anche di tanti altri. Oh, mi scusi, allora mi fa un vocale per il mio amico, per mio figlio, per mia moglie, eccetera. Questo mi fa piacere perché pongono l'attenzione, i medici la pongono su tutti, figuriamoci. Però insomma un occhio di riguardo ce l'hanno ulteriormente per me.
Allora, la regia ha una clip che ci tiene a far sentire, sono dei tuoi fan scatenati.
Lois, posso tenere a casa il Peter Nano?
No, sono troppo impegnativi.
Ma baderò io a lui, Lois, posso tenere a casa il Peter Nano?
No, sono troppo impegnativi.
Ma baderò io a lui, lo prometto.
Dici sempre così, poi sono io quella che lo nutre, lo porta a spasso e pulisce in giro.
Scusate, ma sono candidato per un dottorato in lettere in una grande università. Senti, Lois, parla!
Questo era un reel in una delle situazioni assurde in cui si infila Peter Griffin. Allora, dato, care ragazze, dato che il nostro Mino ha pochi minuti per impegni di lavoro, una domanda per uno è il caso che la facciate, perché so che siete felici di poterlo fare. Barbara.
Intanto faccio la fan e quindi non posso spiegarvi l'emozione di stare parlando con una voce che conosco talmente bene, che
grazie,
è veramente
Barbara.
Emozionante, davvero.
Ti abbraccio, grazie.
grazie di cuore, grazie per aver partecipato. Il suo personaggio preferito? Sicuramente ne avrà uno tra tutti quelli che ha doppiato.
Sì, sicuramente. Allora, come umano, come attore, Martin Short. E Benoit Paul Ward per quello che riguarda la Francia, invece lui è un attore belga ma francesizzato, è il famoso Dio esiste e vive a Bruxelles, e poi ne ha fatti tanti, ecco. E poi Martin Short, che è dall'89 esattamente, che mi appresta a doppiarlo, quindi era giovane allora, adesso insomma comincia ad avere una certa età, ha superato la mia età sicuramente, dunque, Martin Short, sì, e poi per i cartoni pupazzi sono anche romanticamente legato a Kermit dei Muppet Show, della rana, sì, Kermit the Frog, che è un doppiaggio abbastanza impegnativo perché è tutto ingolato.
Che meraviglia!
No, e poi soprattutto quando canta, perché i Muppets, come voi sapete, poi a un certo punto hanno il repertorio pure canoro, e lì è ancora più difficile. Sì,
che immagino.
Complimenti davvero.
Perché cantava lei? Cioè.
Sì, cantiamo noi. Quando ci sono dei brani musicali dove vengono interpretati dai doppiatori dei vari personaggi, quindi chi c'è, Gonzo, Fozzi, no, gli amici di, poi Miss Piggy, la maialina, e siamo noi a cantare, senza dubbio. Sì.
Michela, la tua?
Che differenza c'è tra doppiare un film e un cartone animato? Ma tanto sono emozionatissima.
Grazie Michela, no, non ce n'è bisogno.
Allora, cioè, sto parlando con C3PO, mi sento tanto, sono forte.
C3PO, è vero. È un androide protocollare, C3PO. Ma dunque, che differenza c'è? Da un punto di vista di impegno professionale, nessuna. Perché noi quando siamo all'Egio, può essere una telenovela, ormai non ci sono più le telenovele, però può essere un prodotto magari, ecco, non altisonante come un film da incasso da botteghino o una serie importantissima, noi ci mettiamo sempre lo stesso impegno e la stessa voglia di migliorarci, per cui se c'è qualcosa che non ci è piaciuta chiediamo al direttore o direttrice, scusa, no, me la fai rifare perché penso di farla meglio, e ovviamente il direttore, essendo attore e attrice, anche lui o lei, mi dice sì, va bene, come vuoi. Quindi le differenze certamente, sai, quando ho doppiato, quando doppi Peter o doppi Ted, l'orsetto peccaminoso, sì, lì siamo un po' come i giapponesi, nel senso che c'è una fissità un po' di, per Peter meno, ma Ted, insomma, che era sto peluche, no, animato, ma naturalmente sì, dalla tecnica magnificente americana, devi essere un umano, devi farlo parlare come un essere umano, quindi con tutta quella satira, quei doppi sensi, quelle smorfie, devi saperli tradurre come lo faresti tu nella vita, insomma, anche se sei lontano, perché certamente rispetto alla mia interiorità, Ted, insomma, è un altro cosmo. Io sono molto più pacato, poi Renzo lo sa.
Ma infatti la bellezza, avendo la fortuna di conoscere da tempo Mino, e immaginarlo spogliare i suoi propri panni e vestirne di lontanissimi, come quelli di Peter o di Ted, che sono proprio all'apice della distanza. Anna Maria?
Sì, mi sentite?
Sì, forte e chiaro.
Ah, ok. Ciao Mino, innanzitutto, allora, io ho una grande stima per il mondo del doppiaggio e dei doppiatori, e quindi ti abbraccio forte forte per il tuo lavoro e abbraccio anche i tuoi colleghi. Grazie a voi. E io ascolto spesso una trasmissione di, ecco, l'hai citato poco fa, di Alessio Cigliano, che va anche su YouTube, Dopo Cena con, e ho notato questo, che in molte occasioni i tuoi colleghi, una cosa che dicono che a me fa anche molto spesso ridere, è che loro praticamente, voi vi psicanalizzate ogni volta che entrate nello studio di doppiaggio e fate un lavoro che è meglio di quello dello psicologo, perché magari la mattina doppiate un personaggio, la sera ne doppiate un altro, quindi praticamente voi passate dal buono al cattivo al mezzo mezzo nell'arco di tutta una giornata.
Sì, perché vedi Anna Maria, il nostro lavoro si articola con turni di doppiaggio, sono canonicamente sì. 3 turni al giorno, e poi se ne possono fare di meno ovviamente, dipende dalle convocazioni, dal tempo che uno ha, dalla disponibilità. E, ebbene sì, la mattina puoi essere un assassino, poi un principe azzurro a metà mattinata, no, a metà mattinata post pranziale, e poi invece il pomeriggio tardo puoi essere uno psicopatico.
E a te?
Sì, è vero.
E a te piace di più fare il bravo o il cattivo? Cioè, preferisci fare il buono o il cattivo?
No, guarda, in quel momento ecco, non penso a questo. Sono lì tutto preso, come d'altronde anche i miei colleghi,
certo.
a rispecchiare bene la psicologia del personaggio, che cerchiamo di farlo bene, ecco, insomma, capito? Fedele,
un bel lavoro.
A quello che lo schermo ci invita a riprodurre.
Francesca!
Sì. Grazie.
Allora, intanto grazie veramente di questa bellissima sorpresa. Allora, io una richiesta e 2 domande. Comincio con la richiesta. Io voglio fare una richiesta Nice, quindi ti farò una tipica richiesta che facevano il personaggio di Nice, così posso dire di averlo finalmente conosciuto. Posso? Vado?
Vai.
Prego.
Nice, preparami il tè.
Ancora? Questa volta ci penserà la signorina Francesca, grazie.
Io mi chiamo Francesca, vedi?
Ah, perfetto,
grazie.
Mazza, Francesca, allora, la sei apparecchiata cosa... proprio, vai, 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 che poi lo liberiamo.
Allora, la domanda era, che volevo fare io l'ha fatta tu Renzo, quindi io vorrei parlare di un personaggio, invece doppiare un personaggio che non ti è piaciuto. Qual è un personaggio che proprio non sì. ti è piaciuto per niente?
Allora, ci possono essere dei personaggi che non rientrano nei miei, come dire, godimenti, tra virgolette, o gradimenti forse più che altro, quando sono fuori distribuzione, nel senso che magari io non mi ci vedo. E mi è capitato, per fortuna, poche volte nella mia carriera. Però, ecco, ricordo un film soprattutto, non dico il nome della direttrice, andai lì molto sommessamente dicendole, ma guarda, ci sono questi 2 attori che fanno coppia, sono coprotagonisti, ma io, secondo me, starei meglio su quell'altro e non su quello che mi proponi tu. Però, sai, sono sempre discorsi un po', come dire, antipatici, imbarazzanti, perché se la direttrice ti chiama, intanto non devi solo che ringraziarla, perché evidentemente se ti ha distribuito ti stima. E quindi certo. Allora con un certo garbo, una certa diplomazia, ma forse tu non credi che starei meglio su quello? E no, ma su quello l'ha fatto quell'altro, e quindi lo fa quasi sempre lui. E dentro di me dicevo, e hanno sbagliato, perché, perché non corrisponde quella vocalità a quel personaggio, forse io starei meglio su quell'altro, e quello che invece fa quel personaggio sarebbe meglio su quello a cui mi hai distribuito tu. Però sai, quando succedono queste cose, è che in questi giorni mi sto trovando un po' così, e fatico pure, perché non mi ci vedo in un personaggio. Però sai, se la direttrice anche in questo caso mi ha distribuito, non posso soltanto che ringraziarla, non ce l'ho fatta stavolta a dirle, ma sei sicura che può capitare? Certo. E allora che cosa succede? Che fai un lavoro obtorto collo, però ci metti tutto l'impegno, poi alla fine sei un po' stressato perché sei provato dal fare una vocalità che magari non è la tua. E così si va avanti, insomma, ecco questo.
Mino, grazie di cuore, ci hai regalato tempo, anche se oggi non ne avevi molto. Ti richiameremo, grazie di cuore.
Sicuramente sarà un piacere per me, ecco, di nuovo partecipare. Grazie Renzo, grazie a tutte voi.
Mino Caprio, che gioia averlo avuto con noi, e la regia lo saluta con questo piccolo omaggio chiamato da Francesca.
Ma che cosa credevo? Tanto quella continuerà a considerarmi sempre solo un domestico.
Quella chi?
Nessuno.
Dica la verità, sta cercando di diventare ricco perché vuole impressionare una donna?
Potrebbe darsi, direi. Forse. Quasi.
Questo significa che è innamorato.
Potrebbe darsi di lei. Forse. Quasi. Ma i miei sono solo sogni, non mi prenderà mai in considerazione, purtroppo.
Oh, non mi dirà che scrive ancora lettere infuocate a Maga Maghella, spero.
Oh, no, 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 non si tratta di un'infatuazione infantile. È un vero sentimento. Un amore che può durare tutta la vita.
Ma almeno le ha detto quello che prova.
No, santo cielo.
Invece credo che dovrebbe informarla. E poi quale donna non sarebbe felice che lei entri a far parte della sua vita?
Sei sveglio, Cocco?
Che bellezza!
Che bello. Bellissimo.
Dobbiamo ringraziare Francesca perché
fra
le mille cose che ha fatto Mino Capri, io questa me l'ero dimenticata. Dimenticata proprio, ed è molto bello aver avuto la possibilità di ascoltare anche un piccolo estratto. Mino Capri lo richiameremo sicuramente, perché poi con una carriera del genere, con una disponibilità del genere, neanche il tè peraltro, non abbiamo neanche preso un tè di quella nota marca con la sua risatina finale.
Sì, è vero.
L'estate
la prossima volta.
A proposito di firme vere e proprie, perché quella è una firma, in effetti voi immaginate. A me me l'ha raccontato Mino degli inviti, di quelli che sono dei veri e propri tour per i Comic Con, le fiere del fumetto, dell'animazione, e passare le giornate un po' come fanno gli autori, seduti a fare ore di firmacopie. Ecco, lui deve fare ore diversi.
Mamma mia, ti fa male la mano alla fine.
Sì.
Al firmacopie sì, ma a lui poi alla fine fanno male i corpi vocali.
Sì,
secondo me.
Ed è una gran bella storia.
Le firme vocali.
Sì, certo, mi mandi il messaggio vocale a mio figlio, a mio padre.
Sì, quella cosa quello. Di prima.
Sì.
Mi ero persa un attimo, scusate.
Potete immaginare con una voce come la sua, quando apre bocca, chi non lo riconosce, chi non lo associa a un qualche personaggio d'animazione o di cinema o di TV. E allora, dato che siamo giustamente, naturalmente, sul Ridanciano, io so che voi, poker di occhi di gatto che non siete altro, ci avete portato un personaggio comodo, un personaggio comico delle vostre serie. Avete ragionato su quale fosse il più divertente per ognuna. Chi comincia a dire il suo, a raccontarcelo? Francesca?
Comincio per un motivo, perché io avevo un'altra domanda che purtroppo per mancanza di tempo non mi è stata permessa, nel senso che il nostro Mino ha parlato di Muppet Show.
Sì.
Io ai tempi del cartone di Muppet Show ero piccolina, però guardavo quello successivo, Muppet Baby.
Ah.
Chi lo conosce?
Sì.
No.
No, il Muppet Show, quello originale, anche se ero piccola.
Eravate già grandine.
Pure io mi ricordo quello, Muppet Show, sì.
Vabbè, Muppet Baby c'era comunque il ranocchietto, Kermit, che a me piaceva molto. Allora, io dicevano che era molto visivo, però questa sua voce e la canzone, il modo in cui cantavano, perché nel momento in cui c'era la sigla dei cartoni mi dicevano che facevano balli strani, a me piaceva. E poi un altro personaggio comico, che penso voi vi ricorderete tutti, era Mila all'inizio. Lì mi devo rifare a quello che mi dicevano i vedenti. Ogni volta che metteva la palla nel verso sbagliato all'inizio, quando di pallavolo non ci capiva nulla, faceva morire e mi divertivo da morire. E quindi, è un personaggio che però non è un cartone, ma di animazione, One di Bim Bum Bam.
One è stato un compagno, quello che ci ha introdotto a tutti i cartoni.
Compagno di giochi.
Anche Five.
Io Five lo vedevo meno, One perché proprio faceva il bambino che andava a scuola, che prendeva i brutti voti, quindi era facile immedesimarsi.
Sì.
E poi piano, Francesca e tutte voi ragazze, quando entrò Paolo Bonolis, che si sviluppò, gli autori furono bravissimi chiaramente a partire da Paolo Bonolis, quel rapporto singolare con loro che portò Juan a diventare un vessatore, il bullo di Paolo, anzi di Piolo, perché gliene faceva di tutti i colori e Bonolis subiva.
Io infatti che ero più grandina, avevo 15-11 anni, dicevo che ero innamorata di Paolo, mentre perché lo maltrattavano sempre, sì. Sia Manuela, io proprio a me Paolo piaceva tantissimo, perché era proprio quello che sciocco, col ciuccetto, era veramente, mi è dispiaciuto anche non vederci per non vedere queste cose, perché secondo me averle viste sarebbe stato ancora più bello, e io lo amavo proprio quel personaggio lì, era sì. Veramente...
Una gran bella interazione, una chicca quella del Baby Kermit, che non viene spesso ricordato, questo spin-off dei famosissimi Muppets, quello dei Baby Muppets è stato uno spin-off un po' meno conosciuto, e bella chiamata pure Mila, che se non ricordo male ha una bella evoluzione il personaggio, perché all'inizio è un personaggio praticamente comico che andando avanti, diventando brava a giocare a pallavolo, diventa un po' più seria, viene scritta in maniera più seria col passare, più sentimentale, più sportiva con la
sì,
col
c'è
tempo.
Un'evoluzione
sì, sì.
Eh sì, e all'inizio in effetti è
ma
una
anche i personaggi
che, fa...
che le stanno intorno,
sì, è vero, è un po' tutta la serie che diventa leggermente più adulta dopo la bagarre iniziale.
Infatti allora... la seconda serie non si riconosce neanche, cioè...
Sì, infatti dicevo, ma cos'è? Io ho provato a vederla, anche se ovviamente ero leggermente più adulta, sai, 30 anni più, ero curiosa, mi ho detto, ma dov'è? Ma che è sta cosa? Sì, ero curiosa, ma niente...
Non ti sei ritrovata?
No, a parte i disegni diversi, il regolamento della pallavolo sì. Che è cambiato, però... Cioè, proprio la storia è completamente diversa. Cioè, non la riconosci.
È simile perché alla fine la squadra, la nazionale, però intanto non era il Giappone, era la Cina.
Sì, io però non, sì. Non è più lei, capito? Non è più.
Sì. Chissà, sì. Poi magari andremo a scoprire se sono cambiati coloro che scrivevano o semplicemente avevano commissionato degli studi sul gusto del pubblico o cercavano banalmente un altro target. Michela, le tue, visto che...
La mia frase preferita sì. Era attack.
Ah, attack, ecco quando batteva.
Per qualsiasi cosa io sì. Dicevo attack.
I miei sono due.
Sì.
Shiro, appunto, perché...
Ah, stesso cartone.
Sì, perché faceva... cioè, a parte fare la comparsa, perché sostanzialmente lei era innamorata, aveva tutti i cuoricini intorno, però... Cioè, un giorno vince sto campionato, credo, delle medie, perché all'inizio mi sembra facesse le medie anche lui, e c'è la squadra che entra negli spogliatoi, chiaramente il mister li sgrida perché facevano casino, e quindi loro se ne vanno tutti silenziosi cantando "è finita in gloria, che splendida vittoria", tutto piano piano, però facevano troppo ridere perché erano tutti bassi, disegnati strani, e poi... Banjo di Daitan 3, che non ho mai capito se c'era o ci faceva, perché
personaggio...
per il finale dici
tu, quindi lo prendi Michela come personaggio più divertente che...
sì, perché tra il Daitan che mi dicono avesse le espressioni facciali
sì è vero, sì. Robot con espressioni facciali, non l'unico ma uno dei più caratteristici,
quindi ogni volta che lui pensava qualcosa automaticamente anche il Daitan faceva l'espressione, lo so, incavolata, arrabbiata, e già mi faceva morire da ridere, e anche lui, cioè ogni tanto si infilava in dei pasticci assurdi, a parte queste due sventolone che aveva intorno, perché
l'amore da bionda,
sì, che erano proprio il prototipo.
Le veline antelitteram,
sì.
La inventate Aram Benjo.
Sì, perché Beauty era stupida e bella, l'altra Reika era più affidabile, però cioè, sostanzialmente lui faceva delle cose assurde.
Beh, interessante pure questo, perché in effetti gli eroi protagonisti principali di solito potevano essere di spirito, ma simpatici, tendenti al comico come Aram Benjo era molto difficile, gli lasciavano sempre il tratto più serioso, dovendo combattere, dovendo essere protagonisti per l'immedesimazione dello spirito di sacrificio e quant'altro. Quindi bella questa chiamata di Michela. Anna Maria? I
sì,
tuoi?
Allora, a me facevano ridere un po' tutti i personaggi di Arale, in particolare il dottor Slump, lo citavamo prima, il dottor Slump e quel cosino con le ali che mangiava tutto, come si chiama? Mangi, perché mangiava tutto quello che trovava, compresi i tavoli, sedie, sì, piatti, bicchieri, eccetera.
E era una specie di angioletto, perché c'aveva
una specie di angioletto, sì, esatto,
che svolazzava proprio.
Nella prima serie è rappresentato, ancora vedevo all'epoca, quindi nella prima serie era raffigurato, se non sbaglio, con i capelli verdi, e nella serie che di adesso, che di qualche anno fa, è raffigurato con i capelli biondi, e c'è questa specie di cherubino che mangia un po' tutto, mentre il dottor Slump, lui è questo scienziato geniale, però al contempo anche un po' un po' troppo, ecco, mo ci vuole, gli anime giapponesi parlano spesso dei mezzi maniaci, ecco, quindi lui è un po' il tipo di persona che si gasa ogni volta che vede una bella donna, soprattutto verso la maestra di Arale. È un geniaccio simpatico, diciamo. Beh, un simpatico geniaccio.
Dottor Slump è una... Io da ragazzino ho letto il manga, e peraltro il manga è meraviglioso, perché è scritto nell'80, quindi veramente una vita fa. È difficile, anzi quasi impossibile, perché poi il cartone era divertente, per carità. Ma sì, il fumetto da cui è tratto è una risata continua, è proprio il Toriyama al suo apice. Poi Toriyama diventa ancora più famoso e legato, tutti lo legano a Dragon Ball, chiaramente, sì, epopea lunghissima che ha fatto il giro del mondo, ma il Toriyama, che all'epoca era veramente un ragazzo di 25 anni, era un umorista finissimo, perché poi intercettava tante cose dalla cultura pop occidentale, oltre che di, sì, quella giapponese. Era bravissimo a fondere due mondi molto lontani, perché c'erano altri cartoni che effettivamente un manga facevi un po' di fatica all'epoca, dico, poi si è tutto globalizzato, perché o puntavano troppo sulla caratterizzazione autoctona giapponese e quindi qualcosa ti sfuggiva a livello culturale, oppure imitavano troppo la loro percezione di cultura occidentale. Ecco, Toriyama aveva un equilibrio, era davvero una cosa che poteva far ridere in Giappone, in Europa, in America ugualmente.
Sì, sì, esatto.
Bella, bella, bella.
Infatti c'è Bulma, proprio uno dei personaggi però di Dragon Ball, che lei è una donna ma è vestita in maniera occidentale, ecco, lei...
Sì.
Non indossa gli abiti orientali, ma indossa abiti prettamente occidentali, addirittura le minigonne.
Sì, quello poi sarebbe arrivato dopo.
Dopo.
Barbara!
Intanto è un piacere ascoltarti parlare dei manga, sei veramente un super
appassionato. No, super no, ci stanno i veri nerd, proprio le enciclopedie viventi, no, però ma sempre
è bello sentirti raccontare queste cose. Invece un personaggio che a me faceva molto ridere all'epoca era l'Ispettor Gadget, che riusciva a combinare, partiva con le migliori intenzioni e riusciva sempre a fare dei pasticci inenarrabili, da cui poi veniva tolto dai guai dalla figlia e dal cane bravo, adesso la figlia mi sfugge come si chiamasse, ma riusciva veramente a utilizzare i suoi gadget in maniera impropria, come le molle, quando cercava di andare da un punto all'altro invece saltava dappertutto come una palla impazzita, aveva, non so se ve lo ricordate, aveva l'elica che gli spuntava, sì, dal cappello,
sì,
e non riusciva mai a andare,
anche dei trampoli meccanici che all'inizio un po' inquietavano pure, perché cioè, ti veniva il dubbio, ma non è un essere umano, cioè...
Ma infatti io questa cosa non l'ho riletta adesso di recente, l'inizio sinceramente non me lo ricordavo, e dice che da un incidente è diventato un cyborg, ma io, sì, questa cosa sinceramente non me la ricordavo, da piccola forse non l'avevo neanche rilevata, però ho scoperto appunto andando a curiosare che ne hanno fatto una serie recentissima, parlo del, mi sembra, andata in onda dal 2016 al 2018, con diciamo la versione aggiornata, con tanto di smartphone, droni, eccetera, eccetera.
Beh, era tecnologico anche nella prima, che è dell'83, addirittura puntava molto,
esatto,
appunto sui gadget tecnologici, non a caso. Peraltro non è giapponese questa. Sono andato a cercare, io la pensavo una cosa francese, c'entra la Francia perché franco-canadese-statunitense, creata dagli studi Warner Bros, ovviamente in collaborazione con i giapponesi, perché all'epoca erano detentori del know-how più importante. Gadget, non ho tantissimi ricordi, perché mandandolo la Rai, come i pochi cartoni che mandava la Rai, mi sembravano, quando ero bambino, troppo istituzionali, quindi c'avevo il pregiudizio che non fossero abbastanza divertenti da bambino.
No, questo qua in realtà no, perché poi non capiva mai, doveva risolvere dei casi, ma non capiva mai, in realtà era sempre la figlia che lo cacciava fuori dai guai. Tipo, mi ricordo una puntata in cui c'erano stati dei furti in un museo e lui si mette a chiacchierare, balla con i ladri perché li scambia per gli ospiti. C'era proprio un imbranato cronico che faceva dei pasticci pazzeschi, e non so, si vede che ho sempre solidarizzato un po' con gli imbranati, quindi mi piaceva e mi divertiva.
E l'ispettore Gadget, sì, un personaggio che comunque effettivamente è stato anche riletto e riproposto di recente. Effettivamente questo far ricorso alla tecnologia è una cosa talmente attuale che non lo ha fatto tramontare. Li abbiamo detti tutti i nostri personaggi, sì, più simpatici, li abbiamo detti tutti. Allora, peraltro, essendo arrivati alle 18.30, grazie alla presenza del nostro Mino, voi sapete bene, gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo sanno, ma noi lo sappiamo bene, che c'era anche un altro piccolo filone che secondo me è così sfizioso che ci dobbiamo tenere per la prossima volta, perché non merita di essere liquidato in un paio di minuti in un giro veloce, perché allora lo possiamo preannunciare, perché è una cosa alla quale magari anche chi ci sta ascoltando può partecipare con le sue di esperienze, perché
sarebbe carino.
Sì, sarebbe carino.
Perché io credo che chiunque di questo abbia un'esperienza diretta molto vasta e sicuramente spassosa.
Molto, molto, molto.
Perché stiamo parlando delle parole, delle sigle dei cartoni animati, sigle italiane naturalmente, cambiate, sbagliate, storpiate, perché ognuno ha un ricordo, magari la certezza che ci fosse quella strofa e poi ha scoperto che era un'altra, oppure un passaggio che pur ascoltato attentamente tutte le volte non capiva e quindi si immaginava una parola al posto dell'altra, e ci sono dei veri e propri misteri che sono andati avanti per anni,
io ho 40 anni decenni che penso questa cosa, per cui
e allora gli dedicheremo tutto il tempo che merita nella prossima puntata in cui, e qua sono molto crudele, care ragazze, io ce l'ho già all'ospite per il 25 febbraio.
Indizio.
Donna è l'unico indizio, okay, che avrete.
No, un altro, dai.
E
no,
vabbè, altro, c'è posto, fatemi però pensare,
c'è posto
pensare.
Però per il tema, se c'è anche quest'ospite,
sì,
chiedo.
Sì,
okay.
sì, il tema, questo qui tanto è già pronto e può essere ulteriormente raffinato, quindi non...
È già pronta, sì,
non,
la donna
non
è
lo
pronta.
Temiamo. E lei, fatemi pensare che tipo di indizio per salutare gli ascoltatori
italiana,
e ascoltatrici,
sì?
Anche voi, sì,
italiana,
chiaramente. È un personaggio che se devo fare ricorso ai miei ricordi, è un personaggio che diciamo che era molto amato nelle fasce di età più piccole.
Forse ho capito.
Non devi dire niente,
okay,
però.
No. Però forse
probabilmente uno dei personaggi più non troppo celebrati, ma più noti a livello mondiale proprio.
Uffa!
Porca miseria!
Proprio nessuno può dire di non essere mai incappato in quel cartone. Non può esistere alcun bambino che non è mai incappato in quel cartone. Quindi questa sarà una doppiatrice spettacolare che poi
la doppiatrice, ok.
Ha una,
cioè, un
okay,
mese ci
quindi,
devi far aspettare.
Ha una carriera, ma una carriera da doppiatrice nel cinema luminosissima.
Hai già spoilerato.
Sì, beh, questo è il donna e doppiatrice, proprio mi sono tenuto. Però sul personaggio secondo me ho dato più di qualche indizio, e secondo me non arriverà, per voi non arriverà il 25, il mistero, perché temo che le vostre ricerche potrebbero farvici arrivare prima. Però, dato che siamo arrivati in fondo e da me non avrete nessun'altra
Non è che devi vendicarti.
Sei crudele.
Sì, secondo me si vendica.
Stai vendicando la direttrice per l'oggetto misterioso di Hi-Tech.
Non ci avevo pensato. Sì, spieghiamola così, mi piace. E allora, ragazzi, è stato un piacere stare insieme. Siamo ripartiti questo 2026.
E se la gente c'è te e se gli ascoltatori te lo scrivono nei commenti?
Ah, non li leggo. però no aspetta, il mese prossimo chiaramente daremo merito a chi ci scriverà. Se avrà indovinato, gli daremo merito, questo è poco ma sicuro. Di certo non mi autospoilererò, questo che si sappia. Anna Maria, grazie di esserci stata.
Grazie a voi.
Grazie
a voi.
Ciao.
Un abbraccio a tutti.
Michela, ciao. Grazie, ciao. a presto. Evviva. Francesca,
grazie
di esserci stata, alla prossima.
Grazie a voi per questa splendida sorpresa che ci hai fatto. Grazie di cuore.
Ci divertiremo sempre di più, questo ve lo garantisco. Barbara!
Ciao, buona serata a tutti, grazie.
Evviva, le nostre occhi di gatto, 4, perché noi non andiamo a risparmio rispetto all'originale, protagoniste di Slash Cartoons, e a chiusura di questo bel pomeriggio che abbiamo passato insieme, ringraziando anche la nostra special guest della rubrica Mino Caprio, e ringraziando naturalmente gli uomini, e che uomini, in cabina di regia, Pino Max e Alessio Germini, ma soprattutto voi Slashers che ci seguite sempre con affetto e tanta attenzione. A tutte e a tutti voi un ottimo proseguimento di serata. Ci riascoltiamo domattina, naturalmente qui dai microfoni di Slash Radio Web.
Avete ascoltato Slash Cartoons.